Sì, esattamente. Ieri l'elemento così un po' nuovo è stato il blocco delle strade, delle grandi arterie di comunicazione, soprattutto nel nord-ovest della Francia, quindi Nantes, Rennes, la Bretagna, la Normandia, tutta quella zona lì. La mobilitazione dei portuali di Le Havre, il movimento che si estende nelle raffinerie, i lavoratori del petrolchimico che sono anch'essi tutta in questa regione che va da Le Havre verso poi tutto il nord-ovest del paese e la mobilitazione dei ferrovieri, dei trasporti in varie regioni, un po' a macchia di leopardo. Quello è stato un po' l'elemento nuovo, mentre in altri settori, come per esempio gli spazzini, che sono quasi un mese che facevano sciopero a oltranza, sono un po' rientrati, diciamo, dopo quasi 30 giorni di sciopero duro.
Quindi era un elemento sicuramente interessante il fatto che si coniughino manifestazioni di piazza più o meno selvagge, scioperi e anche diciamo, blocchi, quindi quella sorta di diciamo, creazione del disagio che è la definizione diciamo, dello sciopero nel momento in cui viene a mancare un servizio perché i lavoratori appunto scioperano e quindi non lo forniscono e invece poi anche traslata appunto sulla questione dei trasporti con questa chiamata alle le città morte, le ville morte se non sbaglio, insomma la mia pronuncia francese forse non è estremamente corretta, però è sicuramente un elemento interessante l'intersezione di questi diversi tipi di lotta.
Sì, assolutamente. Devo dire che questa è una cosa che è sempre un po' strana, magari per un pubblico italiano, però il problema del disagio si pone in maniera molto relativa, nel senso che il disagio è rivendicato dai sindacati e poi ci sarebbe una discussione più ampia da fare su cos'è il sindacato in Francia, però la creazione di disagio è del tutto rivendicata dai sindacati. Per esempio, lo sciopero degli spazzini ha creato questa immagine di Parigi sommerso dai rifiuti e questa cosa non ha minimamente intaccato né l'immagine dei sindacati né l'immagine dell'immagine, cioè nella simbologia della protesta che andava avanti. Quindi il fatto di utilizzare l'invasione dei binari, il blocco delle autostrade, piuttosto che il blocco degli inceneritori, insomma, comunque bloccare appunto i servizi, i flussi. E quando parlo di flussi penso in particolare ai lavoratori del petrolchimico o delle raffinerie, quindi queste scene di distributori di benzina a secco, code nei distributori di benzina, cioè tutte queste immagini che vengono prodotte da questi blocchi concreti sono del tutto rivendicate sia dai lavoratori e dalle lavoratrici stessi che dai vertici sindacali che sono molto più istituzionali e tra virgolette moderati. Quindi la cosa del disagio fa parte, è una parte integrante della mobilitazione, cioè è un'arma nelle mani del movimento.
Sì, io ti vorrei chiedere se invece hai degli aggiornamenti per quanto riguarda le violenze e i feriti anche molto gravi delle ultime giornate. Ricordiamo, tanto per completezza, che le forze di polizia in Francia hanno a disposizione un utilizzo estremamente vario e terribile, ovviamente, dal nostro punto di vista, in termini di proprio strumenti per la gestione dell'ordine pubblico. Per esempio, insomma, di questo se ne è parlato anche moltissimo negli ultimi anni, di quanto la polizia francese sia armata con per esempio granate che vengono utilizzate ormai quotidianamente, soprattutto per la gestione dei cortei o delle situazioni più conflittuali. Tanto per dare un numero, sabato la polizia sembra aver sparato circa 4.000 granate, ferendo un totale di 200 persone poi tu, se non sbaglio, vicino ai maxi bacini agroindustriali. Ma ad ogni modo abbiamo sentito di diversi feriti gravi. Non so se tu ci puoi fare una panoramica un po' più approfondita e aggiornata da questo punto di vista.
Certo, direi che terribile è un ottimo aggettivo, forse terrificante anche, calza bene la situazione. La violenza della polizia francese vabbè, un tema storico ricorrente. Durante i gilet gialli c'erano state decine e decine di mutilazioni, e quella causate appunto da queste armi, totalmente armi da guerra, che la polizia usa regolarmente nell'operazione di piazza. Quindi, appunto, come dicevate voi, queste granate che esplodono, però anche le granate che qua chiamano des encerclements, disaccerchiamento, potremmo tradurla così, che sono queste granate che esplodono lanciando dei proiettili di plastica, le flashballs, che sono questi proiettili di gomma dura che sono responsabili di decine e decine di mutilazioni, in particolare di perdite di occhi. E appunto questo weekend a Sansolin c'è stata questa scena di queste scene di repressione incredibile, super violenta, con insomma gli organizzatori, la coalizione di movimenti, sindacati, organizzazioni che ha organizzato il weekend di Sansolin ha diramato vari comunicati in cui citavano 200 feriti, 40 gravi. E in questo momento ci sono due ragazzi, due persone che rischiano di perdere un occhio, e in questo momento mentre parlo ci sono due ragazzi che sono in coma, uno che era entrato in coma subito dopo, cioè durante la giornata stessa, e che sul quale appunto il caso è stato particolarmente mediatizzato, di questo ragazzo che si chiama S, il nome non è stato diffuso per volontà degli amici e dei familiari, che ha subito un trauma cranico molto grave durante la manifestazione a causa di queste granate esplosive, e che è rimasto praticamente per terra mentre aveva, insomma, più o meno curato dagli infermieri sul posto, però c'era bisogno di evacuarlo in maniera immediata, molto urgente. E appunto ieri sera e stamattina Le Monde e Mediapart, che sono due media francesi molto importanti, hanno pubblicato la registrazione di una conversazione telefonica che gli avvocati, insomma la legal team degli organizzatori e della Lega dei diritti dell'uomo che agivano come osservatori hanno avuto con i soccorsi, diciamo il centro degli infermieri locali, dell'ospedale locale, in cui questi ultimi infermieri dell'ospedale dicono: non possiamo mandare l'elicottero, non possiamo intervenire perché la polizia ci ha ordinato di non mandare l'elicottero e di non intervenire.
Sì, abbiamo visto queste notizie, queste dichiarazioni. E volevamo, scusami, deviare un pochino il discorso, visto che più tardi abbiamo una diretta anche con una compagna che è stata a Sansolin, per cui per non entrare troppo nella questione. Ma sempre rimanendo a parlare di appunto l'utilizzo di queste armi cosiddette non letali e mutilazioni, abbiamo visto che hai anche seguito la rabbia dei ferrovieri, visto che c'è stato un collega che è stato mutilato e ha perso un occhio, quindi come, nonostante queste mutilazioni e anche questi danni gravi alla salute e anche rischi di morte, come abbiamo visto, questa cosa non ferma le proteste, ma anzi sembra unire, come nel caso dei ferrovieri, appunto contro lo stato di polizia che Macron contrappone alle proteste.
Sì, era un caso che, in maniera, non voglio essere cinico, però nel senso era un caso che io trovo in un certo senso rappresentativo e interessante, perché appunto questo sindacalista, questo ferroviere, che però anche sindacalista, è un ferroviere di quasi 50 anni che per quasi due decenni lo è ancora, è il portavoce regionale di Sudrail, che è uno dei sindacati principali dei ferrovieri parigini. E durante il corteo sindacale di giovedì, il corteo gigante a Parigi, è stato ferito a un occhio da una di queste granate di Saint-Clement di cui parlavamo prima, e quindi è stato mutilato da un occhio, ha perso l'occhio dopo un paio di giorni all'ospedale, e quindi questa roba ovviamente ha creato uno shock totale nel giro di tutti i ferrovieri, che comunque sono sindacalizzati, sono organizzati, sono un settore tradizionalmente molto politicizzato qua in Francia. E questa roba è strano anche vedere come poi questi qua, cioè ormai come ci si è abituati in un certo senso in Francia a queste robe qua possano succedere, e che possano succedere non solo là dove magari diciamo gli scontri sono più violenti o più attivi, ma anche in settori totalmente calmi dei cortei, totalmente insomma in cui uno non si aspetta di correre certi rischi, non che altrove siano accettabili. Però è strano vedere come nel giro di 4-5 anni, più o meno a partire dal 2016 dove la Travail, ma in particolare dai Gilets Jaunes, quindi dal ciclo 2018-2019, sia diventato praticamente normale considerare che se si va in manifestazione ci si espone a certi rischi, e la rabbia, quando poi questa roba travasa in un movimento istituzionale organizzato come quello comunque dei sindacati, anche se comunque abbastanza radicali come i sindacati dei ferrovieri parigini, questa roba diventa poi un fatto politico in cui hai queste migliaia di ferrovieri parigini che occupano i binari, fanno l'assemblea a proposito della violenza della polizia, tematizzano questa roba, la portano in piazza e si, appunto, ieri lo riporto anche nell'articolo, però un collega di questo sindacalista mutilato, che si chiama Sebastiano, e il collega si chiama Tony, mi ha detto: alla fine noi siamo obbligati a essere solidali con per esempio quelli che sono stati feriti a Sansolin. È chiaro che non abbiamo le stesse rivendicazioni, nel senso che era una manifestazione sul clima e noi siamo qua per altre questioni, però siamo di fronte alla violenza della polizia, è una questione di sopravvivenza per noi essere solidali.
Ok, grazie. Allora, ci è arrivata una domanda, il nostro numero 346-6673-263 ci chiede se la partecipazione ieri ai vari cortei e blocchi è stata minore rispetto a martedì scorso e se sì, perché secondo te, per maggiore repressione, indebolimento del movimento o apertura di alcuni sindacati col governo. Questo ovviamente se è stata minore.
Sì, la partecipazione è stata senza dubbio minore, questo è un fatto innegabile. Il perché, credo che ci siano varie ragioni, tra le quali quelle citate sicuramente, nel senso che la direzione della CGT e la CFDT, che sarebbe l'equivalente più o meno della CISL, diciamo, con tutti i paragoni un po', hanno accettato un principio di negoziazione, nel senso che lunedì e martedì il governo ha invitato i sindacati a incontrarsi. Dopodiché il governo ha anche subito detto che non si parlerà della riforma delle pensioni e i sindacati hanno detto: se non si parla della riforma delle pensioni non serve a niente, quindi non è ben chiaro che se in realtà questa mediazione poi ci sarà o meno. Però questa notizia è arrivata durante il corteo, quindi non sono sicuro che sia veramente questo il tema, che la ragione per la quale c'era meno gente. Penso che soprattutto il fatto che giovedì scorso c'era veramente tantissima gente, perché era la prima giornata di sciopero dopo l'approvazione della riforma sulle pensioni tramite la fiducia, quella particolare fiducia francese che si chiama 49.3, e quindi secondo me era più eccezionale la partecipazione di giovedì rispetto a quella di oggi, sapendo che in un movimento che va avanti da praticamente fine gennaio ci sono stati alti e poi ci sono stati bassi e poi ci sono stati nuovo alti, quindi il fatto che magari in una precisa data ci sia meno gente non vuol dire che per forza ci sia una tendenza al ribasso. Ci sono varie cose che possono succedere, ci sono vari momenti che si incastrano tra loro, e in un movimento così gigantesco, come tra l'altro non solo da un punto di vista di tempo ma anche di punto di vista geografico, nel senso che si spande su tutto il territorio, va tra alti e bassi e attraversa diversi cicli non sempre in maniera chiara e intelligibile nell'immediato, diciamo.
Ecco, collegandosi un po' a quest'ultimo tema, cioè quali possono essere le prospettive, io avrei molte domande, ma che inizierei con la prima, che può essere riassunta in una domanda molto fanciullesca e banale, ma che fondamentalmente mi chiedo: ma Macron è stupido o che cosa? Nel senso che gioco sta facendo di un presidente insomma in cui sondaggi danno al di sotto del 28% come consensi, non più ricandidabile. Io diciamo oltre confine faccio difficoltà a capire quale sia la strategia a lungo termine in questo a questo punto del presidente francese, e questa domanda si ricollega appunto anche a se eventualmente ci possono essere le trattative più o meno sotto banco o quali possono essere le prospettive proprio a livello diciamo governativo. Questa è la prima, poi magari andiamo su altre domande invece un po' più di carattere movimentista.
Questa è una buona domanda e temo di non avere la risposta, nel senso che la domanda che ci facciamo anche da questo lato delle Alpi, Macron ci fa uscire? Per adesso ancora nessuno la risposta, nel senso che partendo un poco da lontano, e me ne scuso, però il sistema istituzionale francese, che è quello della Quinta Repubblica, è un sistema iperverticistico totalmente sbilanciato a favore del potere esecutivo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in pratica il presidente è una sorta di monarca vagamente repubblicano, e quindi quando ci sono dei conflitti sociali c'è questa figura, e diciamo, siccome non ci sono pochi corpi intermedi, quando ci sono conflitti sociali la situazione si avvita molto in fretta e diventa molto in fretta un affrontamento anche di piazza che può essere molto grande e molto e alle volte anche molto violento. che di solito nella storia francese poi si risolve con la figura del patriarca repubblicano, proprio patriarcale, che dice: va bene, ok, mediamo e troviamo un accordo e magari sono io che faccio un passo indietro, oppure il movimento viene scomparso. Insomma, c'è di solito a un certo punto il ruolo del presidente che a un certo punto media e in qualche modo, come per esempio nel 2006 durante la rivolta degli studenti delle banlieue del CPU, alla fine era stato Chirac stesso, costretto anche dalle divisioni politiche interne alla sua coalizione di destra a dire: va bene, di fronte alle proteste ritiriamo la riforma. Nel 95 la riforma delle pensioni, di fronte agli scioperi comparabili più alla mobilitazione odierna, era successa più o meno la stessa cosa, cioè il massimo livello del potere era sceso a mediare e aveva detto che okay, va bene, non facciamo la riforma, eccetera, eccetera. E quindi c'è questa forma di conflitto dialettica diretto tra la piazza e il livello più alto del potere senza corpi intermedi praticamente. E per la prima volta stiamo assistendo a un fenomeno tale per cui chi è nel livello più alto del potere rifiuta ogni tipo di mediazioni, anche le mediazioni proprio più istituzionali e più, come dire, moderate, nel senso che sono settimane che il segretario della CFDT, che appunto che si chiama Laurent Berger e che è più o meno la CISL, diciamo, come orientamento politico, sono settimane che sto tizio, che è comunque un super moderato, dice: raga, non fate i pazzi, cerchiamo di trovare in qualche modo un accordo. E sono settimane che il governo risponde: no, niente, non se ne parla. E quando anche adesso, ieri, la prima ministra ha detto: sediamoci attorno a un tavolo, invitando in qualche modo, cercando di spezzare l'unità del movimento, cercando di attirare i vertici dei sindacati a mediare, e quindi spezzando un po' il legame tra la base sindacale e i vertici. Poi subito dopo l'Eliseo ha fatto filtrare che comunque non ci sarà nessuna discussione sulla riforma, ma solo su altri temi legati al mondo del lavoro. È difficile capire quindi dov'è che vuole andare a parlare Macron. Io credo che una delle analisi secondo me più pregnanti in questo momento sia il fatto che la volontà del potere in questo momento di Macron, che comunque, siccome il suo secondo mandato non verrà rieletto, non potrà ripresentarsi per un terzo mandato perché è vietato dalla Costituzione, credo che ci sia una volontà da parte di Macron e del governo Macron di imporre una sconfitta a tutti i costi, concreta ma soprattutto simbolica, nei confronti del movimento operaio, dei movimenti radicali, ecologisti che si stanno attivando contro la riforma delle pensioni. Imporre una sconfitta a tutti i costi sul lungo termine, così che si possono fare poi tutte le riforme neoliberali che Macron disperatamente vorrebbe fare.
Bene, diciamo hai risposto anche alla prossima domanda che ti avrei fatto, ovvero se appunto questo impuntarsi era più dovuto a questioni strettamente economiche, quindi la reale necessità, diciamo, dal punto di vista del governo di questa riforma, oppure se fosse più una questione simbolica o politica, ma direi che hai pienamente risposto.
Sì, la riforma è un argomento complesso perché ovviamente le pensioni sono un argomento complesso. La stragrande maggioranza degli economisti e degli specialisti che si sono, anche molto mainstream, che si sono spesi sulla questione, sottolineano come questa riforma sia del tutto non necessaria, che ci sarebbero mille altri modi per farlo e che in realtà il budget delle pensioni è inattivo sul breve termine e impari sul medio-lungo termine, quindi che c'è un tratto ideologico estremamente forte che accompagna questa riforma, che secondo me ne sottolinea anche la violenza non solo sociale, ma ne spiega anche probabilmente la violenza poliziesca che scaturisce comunque dalla totale assenza di volontà di cercare una mediazione sociale.
Ok, insomma, ci sono diversi insomma, punti, tensioni su cui riflettere. La mia altra curiosità invece è diciamo più pertinente come si può dire, ai nostri recinti, nel senso che la cosa che colpisce di più, che in qualche modo anche indubbiamente affascina e provoca un certo grado di invidia in qualche modo, è la radicalità e la capacità, appunto, come abbiamo detto prima da questi microfoni, di convergenza. Che a distanza di qualche chilometro qua oltre Alpe non ce n'è traccia, o comunque ce n'è traccia davvero molto timida e estemporanea. E la cosa più, a mio modo di vedere, anche più curiosa per me, che mi desta più domande, è proprio a questo punto qual è la natura e la strutturazione dei sindacati confederali in Francia? Cioè, nel senso, hai risposto già un po' prima che comunque queste giornate di sciopero e queste volontà anche insomma, di andare avanti, anche di essere estremamente, se vogliamo, radicali contro la polizia, parte e ha un bacino sostanziale a partire dalle lavoratrici e dai lavoratori, in particolar modo della CGT. Ma che cosa allora a questo punto mi viene a chiedere, che cosa è successo in questi anni in Francia che ha permesso di mantenere evidentemente una da un lato una presenza numerica, mi viene a pensare, cioè, senso la CGIL ha fatto un po' di mesi fa uno sciopero, cioè uno sciopero, una manifestazione contro il caro vita a Roma, è stata una delle, diciamo, dei flop più grandi degli ultimi anni della CGIL, e quindi proprio evidentemente oltre confine c'è una mancanza numerica in primis, e poi una radicalità che in qualche modo in Francia si è riuscita a mantenere nel corso degli anni. Secondo te perché questo? E questa è una domanda ovviamente riferita molto, diciamo, a specchio rispetto invece a una mancanza dal punto di vista italiano.
Allora, questo è un tema, il tema della radicalità è un tema sul quale ancora io sto cercando di farmi un'idea, nonostante sia molti anni che vivo in Francia, quindi non ho risposte complete. E ci tengo a sottolineare che sono veramente mie opinioni e spunti di riflessione, e sarebbe figo in realtà fare un dialogo più profondo su questi temi anche in Italia. Come forma di organizzazione, il sindacato francese, e qui escludo la CFDT, che è appunto l'equivalente della CISL, perché la CFDT ha un modo di organizzazione molto simile per esempio alla CGIL, però per esempio per quanto riguarda la CGT, che è il sindacato che in teoria viene omologato alla nostra CGIL, ma che in realtà è molto diverso, però che occupa un po' lo stesso spazio politico anche come eredità rispetto al movimento operaio, eccetera, e Sud Solidaire, che sono tra virgolette sindacati di base, che però, diciamo, stanno un po' a metà tra un sindacato di base e la CGIL, diciamo. Ecco, questi due ultimi, secondo me, innanzitutto hanno forme radicali, cioè hanno forme di organizzazione estremamente diverse rispetto alla nostra CGIL, nel senso che hanno un'autonomia interna estremamente più grande, nel senso che la base della CGT, la base rispetto alla direzione, ha dei grandissimi livelli di autonomia e di indipendenza. Questo fa sì che anche i movimenti radicali, anticapitalisti, autonomi, eccetera, eccetera, siano dentro ai sindacati, ai livelli di base. Quindi tu dentro al deposito dei ferrovieri di Paris Est hai compagni che stanno dentro ai movimenti, che sono lavoratori e che stanno dentro al sindacato. Quindi hai questa dialettica sempre molto, molto attiva, alle volte conflittuale, alle volte no, che però stanno dentro al movimento del sindacato, che in qualche modo raccoglie tutte queste istanze. Poi ovviamente man mano che sali nei livelli della burocrazia sindacale questa cosa si stempera. Però non scompare del tutto. Per esempio in questi giorni si tiene il congresso della CGT e c'è un conflitto aperto tra una direzione più moderata e un'opposizione più movimentista dentro la CGT che si sta esprimendo in questi giorni al congresso. Sul motivo per il quale il sindacato francese sia più, tra virgolette, radicale, secondo me è più legato alla scelta che ha fatto il sindacato italiano, e la CGIL in particolare, di diventare un sindacato concertativo, cioè di voler proprio in termini di strategia, di voler diventare sindacato che occupa il centro delle strategie di concertazione, e che quindi per occupare questo centro di concertazione, diventare un attore che non si può ignorare dal punto di vista delle istituzioni, abbandona magari certe forme di lotta. E la CGT negli ultimi 10 anni comunque ha fatto questa operazione ha fatto il lutto del partito, cioè 10-15 anni fa la CGT ha capito che la sinistra, il centro-sinistra, tra virgolette, non stava più dalla parte dei lavoratori, aveva abbracciato le politiche neoliberali e ha detto: va bene, noi nello spirito della CGT c'è sempre stato uno spirito di indipendenza dalla politica, è scritto nella Charte d'Amiens, che era tipo la carta costituzionale del sindacalismo francese, anche se poi nel dopoguerra erano molto legati al Partito Comunista Francese, però insomma negli ultimi 10-15 anni hanno fatto questa operazione di diventare autonomi dalla politica istituzionale, di fronte al fatto che la politica istituzionale del centro-sinistra era apertamente contro i lavoratori, e questa cosa gli ha permesso comunque di arrivare a queste mobilitazioni con una più grande capacità di mobilitare contro queste riforme, contro queste cose che stanno succedendo. Dopodiché questo non elimina il fatto che la direzione della CGT attuale sia d'accordo a mediare con Macron, e che ci sia invece una base molto attiva che fa pressione per non mediare e arrivare al ritiro delle riforme. Insomma, la discussione è attiva e super, veramente super, come dire, c'è una discussione veramente molto, a tratti anche abbastanza violenta su questo tema, quindi non è tutto rose e fiori, tra virgolette, però questo tema dell'autonomia della politica e di autonomia della base, in un certo senso, anche secondo me contribuito a fare in modo che il sindacato francese sia su molte robe molto più combattivo.
È interessante il fatto che tu abbia risposto con, insomma, a questa domanda concentrandoti molto sul ruolo dei sindacati, tra l'altro grazie anche di queste tue riflessioni che peraltro anche degli ascoltatori e ascoltatrici contribuiscono a rimpolpare. Infatti ci scrivono anche, interessante sta cosa, che non essendoci intermediari tra piazza e monarca, la piazza dei numeri è una forza molto maggiore che in Italia, dove invece forse ci sono molti più intermediari e quindi più abitudine alla delega. Questo più o meno riprende quello che dicevi prima della mancanza, diciamo, o meglio comunque del minor numero, della sottigliezza, diciamo, dei corpi intermedi poi tra le piazze e il potere. Il fatto che tu abbia risposto alla domanda di Francesco prima, proprio parlando molto di paragone tra la CGT e la CGIL, comunque i sindacati a cui siamo abituati qua in Italia, è sicuramente significativo, no? Devo dire una riflessione che probabilmente vale la pena di portare avanti, tenere abbastanza chiara a mente quanto effettivamente è possibile che sia il ruolo, insomma, che una grossa differenza sia proprio data dal ruolo dei sindacati, che da un lato, come dicevi, hanno quindi una base molto vicina alle rivendicazioni dei lavoratori, del popolo in generale, mentre per come li vediamo noi qua si sono semplicemente cristallizzati in burocrazia e di fatto, nella maggior parte dei casi, insomma, se vogliamo togliere i sindacati di base da questo discorso, comunque i sindacati confederati appunto si chiamano così per un motivo, ovvero perché hanno abbastanza abbandonato le rivendicazioni e la lotta come pratica, ma anche come, insomma, obiettivo politico. Sono le 10:01, per cui direi che noi ti dobbiamo salutare. Grazie mille per i tuoi grazie approfondimenti e che dire, probabilmente a risentirci, vedremo magari di riproporre approfondimenti più avanti per parlare molto di volentieri queste mobilitazioni. Grazie ancora, a presto.
Grazie a voi. Ciao.
Ciao.